Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Ecco, affidiamo noi stessi, la nostra vita. Affidiamo tutti quelli che vogliamo ricordare e affidiamo tutti gli uomini alla misericordia di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, i versetti dal 36 al 44. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, ma solo il Padre. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti. Così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo.
Ecco, ci troviamo nell'ultimo discorso di Gesù, secondo il modo in cui Matteo ha presentato l'insegnamento di Gesù in 5 discorsi ampi. Questo è l'ultimo, prima del racconto poi della Passione, che troviamo in tutti i Vangeli. E questo discorso è un discorso unico, unitario in Matteo e copre due capitoli, 24 e 25. Nella prima parte, dopo avere previsto, dopo avere indicato ho profetizzato la distruzione del Tempio, proprio all'inizio del capitolo 24, i discepoli fanno due domande, evidentemente connesse per loro, quando questo avverrà, è al versetto 3 del capitolo 24. E qual è il segno della tua parusia, cioè della tua visita, e della consumazione, o della fine, non so come traduca, del secolo, del tempo? Molto probabilmente non è un'espressione per loro che indichi la fine fisica del mondo, indica la fine di questo mondo, cioè di questo secolo, di questa storia, con la grande riforma, diciamo, la grande cambiamento che nei profeti viene in diversi modi indicata, per esempio nuova creazione. È un'espressione molto radicale, ci sono espressioni simili, meno radicali. Una nuova creazione presuppone la fine della precedente, tant'è che Dio ha dovuto farne una nuova, per cambiare, ecco, si tratta cioè della fine di un mondo, ma come anche se i termini sono simili, comprendiamo che l'interesse non è alla fine del mondo fisico, come noi lo vediamo. Credo che voglia dire questo, la fine o la consumazione del secolo, cioè l'avvento del secolo venturo, del mondo che viene. Bene, a queste due domande Gesù risponde in tutta la prima parte, possiamo dire così, fino al versetto 35, risponde alla prima domanda, e poi il brano che oggi meditiamo, da qui in poi, fino alla fine del capitolo 25, parla della seconda questione, cioè della sua parusia, della sua venuta, e questo non impedisce però, molto probabilmente, che si parli della parusia anche prima, anche in questa prima parte, alludendovi, come al versetto 27, per distinguerla invece dal tempo di cui sta parlando, o dal versetto 29 al 31, se si parla della parusia, significa cioè che quando Gesù al versetto 33 dice quando vedrete tutte queste cose sappiate che è vicino, se è vicino vuol dire è vicino lui, cioè se si riferisce alla parusia, significa che tutte queste cose non includono la parusia, perché altrimenti direbbe è arrivata, invece non dice che è vicina. Quando vedrete accadere tutte queste cose non può includere la parusia. Poi al versetto 34 Gesù risponde anche al quando tutto questo avverrà rispetto alla distruzione del Tempio. Abbiamo la risposta storica, la risposta temporale, entro una generazione, entro questa generazione questo avverrà. Più o meno si può leggere così, anche se sono testi, è un testo, come sappiamo, anche non solo discusso, ma noi dicevamo anche alquanto misterioso in certi punti. Ecco, comunque mi pare tutta la prima parte. Nella prima parte Gesù esclude che gli eventi della storia siano eventi escatologici, propriamente, anche se questa parola si può applicare in diversi modi, non è la fine, non è ancora la fine, è l'inizio dei dolori, del parto, e sono gli eventi della storia. E comprese le persecuzioni, le prove, ma parla anche di guerre, di sconvolgimenti, eccetera, quindi di sofferenza. Ecco, questi eventi includono anche un'indicazione dal versetto 15 sulla distruzione del Tempio, quando vedrete questo segno della profanazione, voi dovete sapere che è vicino alla sua fine. Tutta questa parte e su questo punto io poi vi lascio la parola, perché col versetto 36 chiaramente si inizia a rispondere alla seconda questione, che ha già e insiste su un carattere che ha già toccato nel discorso precedente al versetto 27. Il versetto 27 ne ha già parlato in termini simili. Ecco, allora vi lascio la parola. Dicevamo anche ieri sera, nella nostra messa ieri sera, che poi questo abbiamo modo di riprenderlo nel nostro dialogo. Questi testi sono testi come quelli su cui si fonda, come Daniele, che sono testi di consolazione, che vogliono affermare il dominio di Dio e il suo regno su tutta la storia, nonostante gli sconvolgimenti e nonostante le difficoltà, e vogliono sostenere la fede dei credenti, assicurando che assicurando il fatto del regno di Dio, cioè con la figura del figlio dell'uomo che gli verrà, ma anche impegnando i discepoli, e lo vedremo sempre di più, già il brano di oggi e i brani successivi, impegnando i discepoli nel loro compito. Ecco, vi lascio la parola.
Mi sembra di avere notato in questa seconda parte del capitolo 24 un cambiamento di registro, di stile, perché mentre al versetto 9 si dice i popoli vi odieranno a causa del mio nome, a partire da un certo punto il racconto si svolge alla terza persona, non si dice più io, ma si dice il figlio dell'uomo. Quindi questo messaggio letto, una volta letto, risulta essere molto universale, direi quasi oggettivo. Il figlio dell'uomo verrà, non io verrò, mi sono spiegato. Ecco, e la voce che continuiamo a leggere alla prima persona è una voce di predizione. Al versetto 25, ecco io ve l'ho predetto, poi al 35 le mie parole non passeranno, è la voce di chi predice queste cose, e però al tempo stesso dice, non dice io verrò, ma il figlio dell'uomo verrà. Questa è la prima osservazione che mi veniva di fare. La seconda osservazione è che c'è seguito della lettura, mi sembra di vedere un grande contrasto tra i segni evidenti, che sono prima la tribolazione, poi la venuta riconosciuta con il segno del figlio dell'uomo che verrà riconosciuto e tutti si inginocchieranno, un grande contrasto tra questa quasi direi percezione possibile, segni che precedono, i segni che accompagnano, e invece dei segni molto più tenui, come il paragone con il germoglio, diventa tenero, uno se ne può accorgere, uno può non accorgersi, o addirittura quello con la vita delle persone ai tempi di Noè, le quali non si accorsero di nulla. E la conclusione è appunto questa, cioè che il Signore verrà come un ladro, cioè il Signore verrà nel momento in cui uno non è pronto per accorgersene.
Ma stamattina a mattutino abbiamo letto l'inizio di Gioele e abbiamo ritrovato un versetto che già era venuto, era più o meno insomma quello del Vangelo, dove dice, io sono a Gioele 2,10, davanti a loro la terra trema, il cielo si scuote, il sole e la luna si oscurano e le stelle cessano di brillare. Allora qua non si capisce mai bene se è un'invasione di cavallette o se comunque se dietro queste cavallette ci sia anche un'invasione di stranieri, di eserciti, eccetera. Comunque a me ha fatto un po' impressione ritrovarlo qua, perché, e avendolo in mente appunto in Matteo, perché mi sono detta, ma insomma in fondo tutte queste parole che si trovano sparse nei profeti, Gesù le assume e gli dà il centro. Cioè appunto qui sono così, no? Questa appunto questa invasione un po' misteriosa forse, non so. Gesù l'assume e comincia a parlare del figlio dell'uomo, appunto. E quindi mi sembrava che appunto questo scorrere della storia, no, con tutti i suoi drammi, con tutte le sue sofferenze, che pure nel Vangelo pure ci sono, però adesso mi sembra che siano massimamente illuminate perché lui le assume e perché continua a parlare di questo figlio dell'uomo. Ancora appunto non è facile, non è tutto decifrabile, però c'è una grande certezza che al centro c'è lui. C'è lui, e poi, come dice oggi, che cambia un po' il termine, non parla più solo del figlio dell'uomo, ma dice quando il Signore vostro verrà. E quindi, sì, a me è piaciuto molto, perché così, no, proprio a grandissime linee, c'è il centro. Adesso c'è e si sa appunto come Dio consola il popolo, come Dio è presente nella storia, e cioè attraverso di lui.
Sì, la lettura di Gioele al mattutino, ma anche la lettura dell'Apocalisse che accompagna nell'Eucaristia questa lezione, fa impressione. E anche questo capitolo 13, come anche il 12 dell'Apocalisse, sono testi che evidentemente sono finalizzati al conforto dei credenti, tant'è vero che la fine del brano di oggi dell'Apocalisse era proprio questo: in questo sta la costanza e la fede dei santi. C'è la descrizione della storia come una lotta tra bestie, una più forte dell'altra, che si avvicendano, insomma. Quello che mi fa impressione del brano del Vangelo è che, parlando della parusia, dice: gli uomini, come ai tempi di Noè, non si accorgono di nulla. Cioè ha parlato per tutto il capitolo di tribolazioni, di calamità, di segni che, anche rispetto alla, come abbiamo letto noi, insomma, anche alla distruzione del Tempio, appunto noi diciamo apocalittici, è diventato dire apocalittico, è qualcosa che terrorizza, che sconvolge. Eppure qui dice: gli uomini, come ai giorni di Noè, mangiavano, bevevano. E quindi ci sono questi due rischi, forse, rispetto alla venuta del figlio dell'uomo: quello di non accorgersi di nulla, cioè che l'umanità non pensa più a questa eventualità e continua la sua vita, ma c'è anche l'altro rischio, tant'è vero che compaiono i falsi profeti a dire: qui e lì, sono io. E il rischio di leggere tutto come appunto un segno della fine del mondo, e mentre Gesù dice: non vi sgomentate, perché ancora le catastrofi fanno parte di questa storia. E in mezzo ci sta la vigilanza, tra questi due poli, tra la vigilanza e l'attesa di colui che, appunto, il suo nome è colui che viene. Lo diciamo anche nel Santo tutti i giorni: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Salmo 117-118 è diventato uno dei nomi del Messia, colui che viene.
Devo confessare che io tutta sta consolazione non sono riuscita a trovargliela, però un insegnamento sì, grande, ripetuto, e per la verità mi sembra di richiamare parecchio di quello che è stato detto soprattutto da Sara, comunque negli interventi prima. In due parole: fino a ora, fino al versetto 42, a me verrebbe da sintetizzare questo discorso, questo grande insegnamento, con: badate che nessuno vi inganni, per un verso. Quindi quello che diceva Sara, Cristo, interpretare male i segni, oppure: badate che nessuno vi inganni, e comunque cercate di capire i segni che non vi passino sopra come ai figli di Noè. Fatto salvo che è assai difficile, perché la storia, tutta la vita, e mi sembra Gesù stesso ci rivela che è difficile non farsi scivolare sopra i segni, oppure non lasciarsi ingannare, la formula vincente mi pare vegliare. Da qui in poi, dice, visto che il rischio di questo, il rischio, ripeto, il rischio o di essere ingannato o di non accorgersi che il fico sta spuntando e che viene predetta come ai giorni di Noè, allora vegliate, perché così potrete resistere alle insidie che ho tratteggiato fino a una, al versetto prima.
Ma anch'io ero rimasta colpita da questo vegliate, perché l'avevo collegato ai due versetti precedenti. I due uomini sono nel campo, uno verrà portato via, l'altro lasciato, due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata. Quindi esteriormente, per quello che vediamo noi, cosa vediamo? Vediamo due persone che fanno esattamente la stessa cosa, non è un atteggiamento diverso, una persona si chiude dentro al tempio e prega tutto il giorno e l'altra va nel campo, fanno esattamente la stessa cosa. Quindi, primo, noi come persone non capiamo niente di cosa fanno gli altri. Non sappiamo leggere, non sappiamo vedere, perché se guardiamo soltanto l'attività esteriore la vediamo esattamente uguale, però c'è una veglia, cioè qualcosa di diverso. Questo atteggiamento di veglia non saprei dire per quale ragione, mi ha fatto ricordare l'inizio dell'episodio dell'apparizione sul lago di Tiberiade. Io sono nel Vangelo di Giovanni al capitolo 21, è successo tutto, è già tantissime cose, e alla fine si trovano sul lago di Tiberiade e vanno a pescare. Quindi fanno una cosa. Vuoi dire te che non stessero pensando ad altro, che la loro attività fosse solamente quella di pensare quanti pesci potevano prendere, tutta la loro ragione fosse lì? Però lo facevano, ecco, in quel momento. Quindi evidentemente questo vegliate è tutto qualcosa di molto più interiore che un uomo esteriormente non vede, perché fanno la stessa cosa, ma è un atteggiamento interiore che li pone in una maniera diversa, che fa sì che uno vegli e l'altro non vegli.
Anch'io mi sono chiesta, vegliare vuol dire fare qualcosa, vuol dire impegnarsi, uno pensa ci si sveglia presto al mattino, però è anche vero che andando avanti con gli anni è sempre più difficile, a parte svegliarsi presto al mattino, pregare, è sempre più difficile pensare di essere fedeli, di rimanere fedeli a questa richiesta. Allora ho detto, il Signore ci chiede però di pregare perché si avvicini questo momento. Cioè, Lui ce lo chiede proprio nell'Eucaristia, nell'attesa della tua venuta. Vuol dire che noi dobbiamo vivere nell'attesa della sua venuta e chiederla soprattutto questo, viverla nella nostra vita come un'invocazione, perché non sappiamo far di più. Oltre che avere la sua parola, possiamo usare solo la parola del Signore, quella che Lui ci ha dato. E l'ultimo versetto della Scrittura dice proprio: vieni, Signore Gesù. Speriamo che il Signore ci trovi con questa invocazione.
Ma solo una sottolineatura che mi è suggerita da questi ultimi interventi. E il brano di oggi comincia con l'affermazione che quel giorno e quell'ora nessuno lo conosce, neanche il figlio. Cioè Gesù, il figlio, si trova nella stessa situazione di tutti gli uomini dei tempi di Noè, dei nostri. Cioè anche lui non sa il giorno e l'ora. Questa cosa mi colpisce molto perché questa è l'incarnazione, cioè lui è realmente uomo, ecco. E quindi mi sembra che qui è come se ci invitasse a seguire le sue orme, fate come me, camminate giorno dopo giorno sempre pronti, cioè l'avvento di questo figlio dell'uomo, della parusia, in qualche modo mi sembra da dire non è che ci si prepari per questo avvento, bisogna essere sempre pronti per questo avvento, cioè bisogna vivere nell'attesa che oggi venga il Signore, non che venga un giorno. E mi sembra quindi che voglia suggerire ai discepoli proprio un modo di vivere come il suo.
Sì, riprendo quello che diceva adesso Camillo. A me sembra che, soprattutto con questa seconda parte, ma tutto il discorso, è un discorso di pace. Cioè i discepoli devono essere nella pace. Questa pace da cosa dipende? Questo mi sembra anche la novità. Non sono sicuro di quel che dico adesso, ma probabilmente questa è possibile che sia anche una novità, questa esclusione radicale di ogni segno. Non ci sono segni della parusia. Quando vedrete queste cose voi sapete che è vicino. Basta. È sempre vicino. Qui si parla negli stessi termini per dire, con diverse immagini, che come ai tempi di Noè la vita andava avanti, la vita quotidiana andava avanti normale, così sarà quando viene il figlio dell'uomo, c'è nessun segno, sarà la vita normale. E come avete sottolineato già Cristina prima e altri, anche la seconda immagine saranno due, forse non è così importante o comunque non è esplicito qui capire cosa vuol dire sarà preso, sarà lasciato, è bene e male essere presi e lasciati, qui non è esplicitato, si possono fare delle ipotesi. La cosa principale è nello stesso senso del primo paragone, cioè due stanno facendo la stessa cosa, quando ci sarà una distinzione sarà improvvisa. Non è perché uno sta pregando tutto il giorno e l'altro, come dicevate, no, non vuol dire, non credo che voglia dire che non bisogna pregare, vuol dire che la vita, che non ci sono segni, la vita degli uomini, di tutti, sarà uguale, sempre uguale, viene all'improvviso, senza segni, questa esclusione totale dei segni e la negazione che quelli che possono essere ritenuti segni, ci sono testi che possono far pensare a questo anche nella Bibbia o nell'animo dell'uomo ancora di più, che vorrebbe in qualche modo calcolare, non sono segni, non hanno il valore di segni escatologici. E quindi a me colpisce molto questo, la radicalità con cui Gesù esclude la possibilità dei segni e di ogni calcolo possibile, fino al punto da dire che il figlio non lo sa. È vero, questo versetto ha posto molti problemi, ecco, dogmatici, ma è un versetto bellissimo. Non è così isolato come si crede nei Vangeli. Certo, qui è anche il paradosso di questo versetto, non sta tanto sul piano dogmatico, sul piano, diciamo, della dottrina trinitaria, eccetera. Sta su un altro punto. Io cito, vi rinvio per esempio al testo sempre di Matteo, capitolo 11, versetto 27, dove anche lì si parla del figlio. Figlio e padre sono espressioni di intimità. Solo il figlio conosce il padre. solo il padre conosce il figlio e il figlio conosce il padre, e lui è chi vuole, è comunque in ogni caso è un'espressione di grande intimità. Solo il figlio conosce veramente Dio, il padre, che è chiamato padre proprio per sottolineare questa intimità. Orbene, qui si dice il figlio non lo sa. Cioè questa non so se sia un'immagine, ma questa affermazione che Dio ha riservato, il padre ha riservato al suo segreto la soluzione finale, diciamo, ecco, è una brutta espressione negativa, ma la soluzione del problema, ecco, del mondo, del problema di Dio, l'avvento del mondo futuro, di una nuova storia, di una nuova umanità, ha riservato il momento istantaneo e creativo, perché è un'opera di Dio, al suo segreto. E questo mi sembra un'affermazione molto forte in Gesù. Non so se può anche darsi, è un'ipotesi, non saprei, può anche darsi che questo sia uno degli aspetti nel quadro tradizionale di tutti questi testi assolutamente caratteristico di Gesù, questa esclusione totale dei segni. Mi sembra una cosa molto forte, da cui Gesù deduce che bisogna sempre essere pronti. Perché anche l'ultima immagine, ho finito, l'ultima immagine è significativa al versetto 43, con la sua applicazione al versetto 44. Al versetto 43, un padrone di casa, se fosse avvertito da una spia, non so, che quella notte, alla tal ora, a mezzanotte, vengono a rubare, naturalmente cosa fa? Si prepara. E Gesù deduce da questo il fatto che non si può avere un segno, un avvertimento, qualche cosa che ci dice guardate che è quasi il momento, non c'è. E quindi la conclusione è di essere sempre pronti, cioè di vivere sempre come se potesse venire in qualunque istante. E io penso che poi questo è uno dei punti che costringono, diciamo così, Matteo a prolungare il discorso, perché deve spiegare, siccome la vita va avanti, e probabilmente questo problema l'avevano già, anche se nella prima generazione potevano aver pensato che le parole di Gesù si sarebbero realizzate. Ecco, non perché si siano sbagliati, ma perché potevano pensare questo. E forse Matteo deve spiegare cosa vuol dire essere sempre pronti. Perché con le parabole essere sempre pronti non vuol dire pregare, dice anche di pregare sempre, ma non vuol dire solo pregare, perché la vita va avanti. Non è che uno può fare una cosa sola. Matteo spiegherà, io penso probabilmente dopo, che questa vivere nell'allarme continuo, perché questo è quello che dice, essere sempre in allarme è un problema morale, non è un problema intellettuale, cioè non è un problema, è un problema morale essenzialmente, cioè vuol dire condurre un certo tipo di vita. E credo che dopo spiegherà questo, perché con le varie parabole spieghi i diversi aspetti dell'essere pronti, della vigilanza.